Salve ragazzi, allora faccio intanto la presentazione di queste due relazioni sulle presunzioni che sono state presentate in tempi assolutamente corretti l'11 maggio, ma che carico qui sul 25 maggio perché è programmata soltanto una relazione e al fine di non gravarvi troppo con l'ascolto di tutte queste lezioni in una stessa giornata. Allora, il tema delle presunzioni non dovete pensare che sia un tema secondario. La presunzione è una modalità di prova estremamente importante. Intanto ricordo che l'espressione presunzioni può essere equivocata, quindi dobbiamo stare attenti perché con la stessa espressione presunzione noi indichiamo sia il meccanismo di inversione dell'onere della prova che può essere previsto dal legislatore, anche nella relazione si fa riferimento a questa distinzione tra presunzione iuris tantum e presunzione iuris et de iure. Presunzione iuris tantum significa che il legislatore pone un determinato onere della prova che sarebbe gravato magari su una parte attrice, in realtà sull'altra parte. Per esempio, nella usucapione il possesso si presume. In questo caso significa che è l'altra parte che se vuole vincere questa presunzione dovrà provare che nella specie non c'era una buona fede. Con l'espressione presunzione, invece nel caso delle presunzioni iuris et de iure si dice che l'intervento è a livello di diritto sostanziale perché non è possibile provare il contrario. Con le espressioni presunzioni però si indicano anche dei mezzi di prova, che è lo strumento, diciamo, questa fonte, questo mezzo probatorio è specificatamente quello ad oggetto delle relazioni in questione. Quindi la prima relazione, Braimage, io perdono pronuncia, illustra il significato. Dicevo, non sono mezzi di prova secondari perché in determinati settori spesso sono l'unico mezzo che la parte ha a disposizione. Per esempio, in materia di prova del danno non patrimoniale, quindi un settore delicatissimo che spesso interviene su diritti personalissimi delle parti. Su diritti fondamentali, pensiamo alla salute, pensiamo al diritto alla famiglia, pensiamo a una serie appunto di posizioni. Questo è spesso l'unico mezzo di prova e quindi importantissimo. Nell'ambito fiscale, anche molto spesso si dice che l'onere della prova grava sulla pubblica amministrazione, ma in realtà questo onere probatorio la pubblica amministrazione lo assolve, tra virgolette, utilizzando delle specifiche presunzioni, cioè inverte l'onere della prova sul contribuente, dando invece per esistente quello che afferma la stessa pubblica amministrazione. La presunzione della ristretta base è una delle invenzioni più pericolose e più difficili da vincere per il contribuente che siano state, come dire, create negli ultimi anni e che hanno avuto anche il plauso della Corte di Cassazione. A mio avviso assolutamente non condivisibile perché è un mezzo di prova, fra virgolette, che appunto inverte anche in questo caso l'onere della prova, ponendo al carico del contribuente la necessità di provare il contrario, con mezzi molto limitati, perché nel processo tributario è molto difficile, la prova dovrebbe essere data sempre per iscritto. Ed è quindi molto difficile per il contribuente poter vincere questa presunzione della ristretta base. Ve la spiega meglio la relazione della studentessa Passeri. Voglio dirvela subito io perché mi sembra che nella relazione non dia un po' per scontato che si sappia che cos'è questa relazione, questa presunzione della ristretta base. Presunzione della ristretta base è utilizzata, la dico molto semplicemente, dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo che nelle società, quando l'amministrazione rileva che ci siano stati redditi non dichiarati, quindi diciamo redditi a nero, come dicono nel settore appunto commerciale, si presume che siano stati distribuiti dai soci. Quando? Quando i soci sono organizzati in quella che appunto è definita come ristretta base. Che significa? Significa che ce ne sono pochi di questi soci, significa che sono anche legati spesso da un vincolo di parentela. E la Cassazione dice il fatto che siano pochi, il fatto che siano parenti, lascia presumere che se ci sono stati dei redditi non dichiarati, questi se li siano divisi tra di loro. In realtà questo scatta per il solo fatto di essere soci, anche per esempio se uno acquisisse, una certa persona acquisisce la quota, per esempio per successione. Quindi anche se, per esempio, questa persona nella sua vita ha sempre fatto altro, non ha mai partecipato alla gestione dell'azienda. E questo è un aspetto molto delicato perché quando si erano sviluppati due orientamenti in questa presunzione giurisprudenziale, uno più garantista che riteneva che fosse necessaria una gestione comune della società o dell'impresa affinché potesse scattare questa presunzione. E un orientamento invece più esteso, cioè che dava un'interpretazione più estesa di questa presunzione, ritenendo che in realtà questa gestione comune non fosse necessaria. All'inizio anche si diceva che era vietata la doppia presunzione, nel corso del tempo purtroppo invece la Cassazione ha aderito all'orientamento più esteso, quindi non è necessaria la gestione, e ha anche ritenuto che questa presunzione non violi il cosiddetto limite della doppia presunzione. Ascoltate comunque la relazione, le relazioni e buon ascolto, vi saluto.